Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Come sempre il numero a cui potete chiamarci, scriverci, 331-6214013, WhatsApp, Telegram, SMS oppure la mail diretta a @popolarenetwork.it. Saremo in podcast al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare. Vi ricordo anche che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ne approfitto per ringraziare gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono venuti ieri sera al nostro aperitivo DJ set e serata speciale del suggeritore Night Live. Protagonisti Giulia Strippoli alla console, Basilio e Tiziana che hanno aggiunto una tappa della loro bella storia con una speciale puntata dal vivo di Popolaroid. E vi ricordo che ci saranno altri appuntamenti le prossime settimane fino a fine giugno, sempre in auditorium, sempre di lunedì e di giovedì, con tanti ospiti, tante serate, gli aperitivi e i DJ set. Seguiteci sui social di Radio Popolare oppure sul nostro sito. Fra pochissimo cominciamo il programma, dove avremo la rubrica Extra Cult a cura di Shauki Senussi. Moni Ovadia, il suo Yiddish Blues è dedicato a Gaza, mentre Barbara Sorrentini intervista la regista di Manas, un film che verrà presentato proprio quest'oggi. Mentre fra poco ascolteremo Virginia Zini di Atir, perché comincia la prima stella della sera, la rassegna alla Chiesa Rossa di Milano, che la compagnia organizza tutte le estati. Fra pochissimo.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after, I remember waking up the neighbor like a stadium. Yeah, he ran upstairs screaming no one cared, and the band played on. in the limo, you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long
come vi dicevo, questa sera alle 21 al Cinema Mexico verrà proiettato il film Manas di Mariana Brennan. La proiezione di questo film, vincitore lo scorso anno alle giornate degli autori del Festival di Venezia, sarà preceduta da un'introduzione di Barbara Sorrentini e di Marco Palazzini, che organizza il Festival Cinematografico Agenda Brasil. E allora sentiamo una anticipazione proprio con le loro voci.
Tu Manas lo hai già visto, anch'io l'ho già visto, però volevo parlarne con te, quindi ti chiederei che tipo di film è Manas.
Allora, è un film che ritengo estremamente rappresentativo delle tendenze che ci sono in Brasile, e anzi è una lente di ingrandimento su alcuni processi che riguardano il cinema in generale. Partiamo innanzitutto dal titolo. Manas ha una duplicità in Brasile. Da una parte poi il titolo rimanda a sorelle, ma in Brasile Manas fa riferimento a qualcosa di più della sorellanza, come viene intesa per esempio in ambito anglosassone. Fa riferimento proprio a una sorta di comunità, in questo caso declinata alla femminile, perché, e qua si tocca uno dei punti caldi del cinema brasiliano attuale, cioè il realismo di tipo naturalistico sociale, viene messo al centro dell'attenzione quello che è un problema molto forte all'interno della società brasiliana, soprattutto in certe aree. E qua ci riporta anche alla poetica della regista, che proprio parla di Manas come forza magica spirituale, ma qua siamo molto lontani dagli stilemi dell'altra grande corrente del cinema brasiliano, che è il realismo fantastico, perché magica deve essere, proprio secondo una dichiarazione di Marianna, deve essere la regia, il che presuppone da una parte l'empatia con il pubblico, non si fa cinema in cui l'autore si possa semplicemente specchiare, dall'altra c'è una fortissima e richiamata più volte rivendicazione del fatto che il cinema può cambiare la realtà, quindi può intervenire ed emancipare. Quindi siamo di fronte a qualcosa che vuole parlare e cambiare la società attraverso magari delle storie individuali.
Questa è una storia sullo sfruttamento sessuale dei minori, sulla violenza di genere, tra l'altro ambientato in una zona particolare del Brasile che magari tu conosci. Dove si svolge questo tipo di realtà è quasi documentaristica nel racconto della regista.
Hai toccato due punti che sono già interessantissimi. Innanzitutto la zona è quella del Marajó, e stiamo parlando dello stato del Pará, e questo ci porta a considerare un aspetto molto interessante, ovvero sia che l'Amazzonia, che per lungo tempo è stata la scena dove veniva ambientata magari una storia spesso di tipo internazionale e allora imperava l'erotismo, negli ultimi anni, e noi proprio con Agenda Brasil abbiamo avuto la controprova proprio in sala, sono state presentate diverse produzioni proprio di questi stati. Allora, addirittura nel 2024 abbiamo avuto Il rumore della notte di Eva Pereira, dove si parlava sempre di una zona dell'Amazzonia, ma non quella fluviale, il Tocantins, dove il tema della violenza sui minori all'interno della famiglia era già posta al centro dell'attenzione. Anche in questo caso si parlava proprio di fortissima empatia che si cercava per il pubblico, e c'era paradossalmente un aspetto proprio tecnico che veniva messo in piano, ovvero sia la violenza, l'abuso erano fuori scena. In questo film, per esempio, ciò che avviene non viene filmato, ma viene mostrato a livello proprio auditivo con uno sparo. Questo ci porta da una parte a ricordare che già in Funny Games di Haneke la violenza era posta fuori quadro, ma il percorso qua è diverso, perché in Funny Games il discorso era non mostrarla per renderla ancora più forte per lo spettatore. In questo caso ci riportiamo alla storia del film. Il film nasce da una ricerca documentaria in Amazzonia. Marianne scopre questi casi di abuso e vuole farne un lavoro. Inizialmente un documentario, poi capisce che portare queste persone davanti alla macchina presa vuol dire rivittimizzarle. Allora sceglie di passare alla fiction e al posto delle donne usa le attrici. Quindi parliamo di una donna, ripeto, che ha un interesse sia nell'ambito del cinema brasiliano, sia per il fatto che in questa zona questo problema è particolarmente forte, perché la cultura patriarcale maschilista che in Brasile non è stata, nonostante ci sia soprattutto nelle grandi città, un forte movimento di emancipazione rispetto ad essa, nelle zone rurali è estremamente forte.
Marco, ne approfitto della tua preparazione sul cinema brasiliano, dicevamo insomma che tu dirigi Agenda Brasil.
Io praticamente faccio la parte artistica film, ma proprio la direttrice del festival è Regina.
L'hai fatto bene a specificarlo, tu comunque ne hai visto tanto di cinema brasiliano, in questo momento
sì, sì,
il cinema brasiliano, abbiamo visto Agente Segreto, il film di Walter Salles, insomma stanno vincendo premi, stanno raccontando un Brasile anche un po' diverso, facendo quasi dei viaggi dal passato al presente. Cosa pensi insomma di questi film che sono arrivati anche in Italia?
Allora, penso che aprano finalmente una finestra al di fuori dell'immagine che è stata accolta a livello internazionale, ma è un problema che c'è per ogni paese, sul Brasile. Faccio per esempio il caso di Orfeo Negro, che è un film di Camus, un francese, che ha vinto sia a Cannes che all'Oscar e per la prima volta presentava il Brasile, ma adesso è visto come una cartolina questo film, è visto come qualcosa che mistifica la realtà. Il cinema indipendente tende a far vedere quello che sta succedendo in Brasile e, per esempio, questo è omologo a ciò che avviene in letteratura, si sta uscendo dalla tripartizione colonizzazione portoghese, cultura afro, che è sentita come problema in maniera fortissima in Brasile, c'è proprio la giornata della coscienza nera, e cultura india, si stanno cercando proprio le varie radici che hanno composto questo universo così multiforme, dove tra l'altro è molto presente quella italiana. Pochi sanno per esempio che Milano è gemellata con San Paolo. Due anni fa abbiamo avuto un film ad Agenda Brasil che è girato in italian, che è ufficialmente una lingua in Brasile, che in realtà è costruito sul modello veneto proprio. Quindi si cercano diverse, la molteplicità che costituisce il tessuto di una realtà così complessa che non può essere ridotta a pochi elementi di comune denominatore, dove per l'estero ha imperato soprattutto l'esotismo. E qua ci sarebbe da studiare il fatto che per lungo tempo a livello della cinematografia internazionale il Brasile è stato da una parte l'Amazzonia, dall'altra Rio, mentre invece, per esempio, guardando molto cinema brasiliano, uno dei luoghi del cuore del cinema brasiliano è il nord-est, molto anche al di là di quello che è stata l'opera di Glauber, che è stato uno dei primi a rendere, pensiamo tutta l'epica Cangaça, proprio più. Quindi questo però porta anche al fatto che è lo stesso Brasile a voler rivedere la sua immagine, perché certi stilemi erano venduti esattamente per dare un'immagine tranquillizzante del Brasile. Ora, e qua ci porta al vero, abbiamo sia a livello delle storie individuali, ma soprattutto anche a livello di quello che è il percorso cinematografico nella sua completezza. Al centro c'è la grossa questione dell'identità, proprio, che abbiamo per esempio anche in questo film, se vogliamo scendere nel particolare, quando la ragazza chiede con insistenza i documenti, sta facendo una domanda sull'identità, come il fatto di ricercare la scrittura diventa una forma di emancipazione. È un film di impianto schiettamente realistico, questa è grandissima la fotografia di Pierre de Kercove, ma che è carico di simbolismi o ancora meglio di correlativi oggettivi, per dirla alla Montale. Faccio l'esempio della corda che regge la maca, che vuol dire la liberazione dalla soggezione paterna, quando viene chiesta, senza nominare nulla.
Grazie Marco Palazzini. Quindi il film è Manas, di cui stavamo parlando, che presenteremo insieme il 9 di giugno al Cinema Mexico. Grazie.
Grazie a te e un saluto a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Que levar drible por entre as pernas sem perder a linha, no jogo de bola que aturar uma embaixadinha, deveras como quem tira o chapéu pra mulher que lhe deu fora, que puxar um samba sacar o samba lá do labirinto da tua cachola e dançar o miudinho feliz como um pinto no lixo, mesmo quando o bicho pega, mesmo quando já passou da hora. Salve o futebol, salve a filosofia de botequim, salve o jogar bonito, não ganhar no grito a simpatia, quase amor da guria que antes do apito final vai sem aviso embora. Vivas a galera, vivas as Marias, chuteira cujos corações encandecias outrora quando em priscas eras, um buscas eras, a fera das feras das feras. Mas agora que aplaudir o toque, o tic-tac, o pique, o breque, o lance de craque do centroavante, ver rolar a pelota nos pés de um moleque é ver o próprio tempo num relance e sorrir por dentro. Há que levar um drible por entre as pernas sem perder a linha no jogo de bola, que aturar uma embaixadinha deveras como quem tira o chapéu pra mulher que lhe deu fora, que puxar um samba, sacar o samba lá do labirinto da tua cachola e dançar o miudinho feliz como um pinto no lixo, mesmo quando o bicho pega, mesmo quando já passou da hora. Salve o futebol, salve a filosofia de botequim, salve jogar bonito, não ganhar no grito a simpatia, quase amor da guria que antes do apito final vai sem aviso embora. Vivas a galera, vivas as Marias, chuteira cujos corações encandecias outrora quando priscas eras, um puscas eras, a fera das feras. Mas agora que aplaudi o toque, o tic-tac, o pique, o breque, o lance de craque do centroavante, ver rolar a pelota nos pés de um moleque é ver o próprio tempo no relance sorrir por dentro.
Ed era Chico Buarci con Jogo de Bola, un brano di qualche tempo fa, del 2017, ma che però ben si addice a questo periodo in cui stanno per cominciare questi ipertrofici mondiali statunitensi di calcio, da cui, come sapete, l'Italia è esclusa, quelli meno rispettosi delle emergenze climatiche e dei consumi che una manifestazione del genere determina, quelle insomma con più modifiche anche alla struttura, e poi insomma vedrete, ci sono tanti programmi, compreso CALT, che ne parleranno. Ma invece noi adesso torniamo in quel di Milano e vi parliamo di una rassegna che prende il via anche quest'anno, la prima Stella della Sera 2026 alla Chiesa Rossa appunto di Milano, organizzata da ATIR, che per tanto tempo ha avuto sede nel teatro Ringhiera di Via Boifava, che è lì vicino, per parlare di questa rassegna che appunto prende il via, se non sbaglio, il prossimo 11 di giugno, siamo collegati con Virginia Zini, a cui diamo il bentornato. Buongiorno.
Ciao Ira, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti.
Allora, nel frattempo è arrivata la notizia che cominciano i lavori al Teatro Ringhiera, giusto?
No, i lavori stanno andando
avanti.
È arrivata la notizia che è uscito il bando.
Ah, giusto, ecco, scusami.
Che si è aperto questo bando e che chiuderà il 31 agosto, quindi noi siamo in un fermento che ti posso immaginare.
E infatti volevo chiedervi, non so quanto potete raccontarci, ma insomma, visto che poi abbiamo avuto...
Stiamo lavorando per partecipare assolutamente e dobbiamo cercare anche, come dire, siamo in un momento in cui dobbiamo fare una grande rete, farci forza a vicenda, perché è un bando impegnativo, è un progetto grande e ATIR in questi anni, come sai, ha tenuto energie vitali per stare anche fuori sede, però sicuramente abbiamo bisogno di fare cordata per partecipare, quindi in questo momento gli uffici praticamente sono in continuo fermento.
In subuglio, possiamo fare qualcosa?
Ma se avete
non so, veniamo lì a fare qualcosa.
Suggerimenti, ma dovete assolutamente contattare questa realtà di zona, vedrete. Questo siamo apertissimi, certo, no, però sicuramente l'idea è continuare a fare comunità e a fare e a stringere, come dire, partenariati, perché è un grande bando, insomma, è da soli. Ce la facciamo, ma più si è meglio, ecco. Quindi l'idea è un po' questa.
Quindi l'idea è quella, anche appunto, come tu dicevi, no? Di fare rete con realtà del quartiere, cosa che in passato avete già fatto.
Magari anche realtà che ci hanno sostenuto in questi anni, capire in che modo vorrebbero tornare a collaborare con noi, insomma. Non ti dico niente perché è una grande fase di work in progress.
Assolutamente, noi comunque siamo qua se volete dire delle cose, se volete,
certo,
insomma, cioè, lo sapete.
Assolutamente.
Bene. Un modo
del festival,
per essere vicini ad Atyr è quello di andare agli appuntamenti della prima stella della sera, no? Che comincia l'11, come dicevamo, alla Chiesa Rossa, e raccontacela un po' questa edizione.
Allora, ci sono 300.000 cose ovviamente, però l'11 iniziamo subito con Bravissime, che è la nuova produzione di Atyr, con la regia di Marcella Serli, il testo Giulia Trivero, in scena ci siamo io, Matilde Facchieri e la Giulia Bertasi, e facciamo un lavoro che racconta in qualche modo l'eccellenza imposta alle bambine, alle giovani atlete che sono cresciute sotto questa pressione del successo, che cosa vuol dire la perfezione fisica, qual è il confine tra disciplina e abuso, ma non voglio svelarti di più perché dovete venire a vederlo, e tornerà anche quindi a Milano, però questa è sicuramente una super anteprima imperdibile in un bellissimo contesto. Diciamo che il festival è tutto all'aperto e siamo ospitati nel giardino della chiesa Santa Maria alla Fonte dei Frati Minori Cappuccini, proprio dentro il parco della Chiesa Rossa, per cui è bellissimo anche venire lì a farsi una serata sotto le stelle, c'è il bar, insomma c'è il micro, che è questo bar di quartiere che ci sostiene da tanti anni, e vado con tutte le serate, dimmi tu, io
sì, andiamo,
faccio un bel sunto.
Dai, se ce la fai, sì.
La cosa bella, faccio anche ogni volta prima dello spettacolo ci saranno delle cartoline, quindi dei momenti dove quest'anno si parla di corpus, cioè il tema del festival è il corpo, e il corpo anche legato allo sport, quindi il corpo come un luogo complesso, stratificato di identità, relazioni, esperienze, dove il corpo nello sport si esprime, no? In questa dimensione estrema, no? Prestazionale, il corpo perfetto dell'atleta, ma anche ci sarà infatti Walter uno spettacolo su Walter Bonatti, dove il corpo, no, dell'alpinista, racconteremo corpi in tutte le loro forme, anche le Paralimpiadi, come cambia il corpo nelle Paralimpiadi. Quindi il 12 avremo invece la Stoppa, Chiara Stoppa, che fa una lettura romanzo, diciamo, di questo romanzo che si chiama Tonia Valdiluce, in cui racconta le avventure di una bambina che vive nelle montagne, e quindi questo corpo, diciamo, giovane che si esprime in tutta la sua energia, e sarà accompagnata dal violino dalla Marta Pittocchi, che voi conoscete bene. E cartolina invece avremo il Sergio Giuntini, che è il presidente della Società Italiana di Storia dello Sport e storico dello sport. La cartolina dell'11, non ve l'ho detta, è Milan Kings Grove Cricket Club, questo lo devo leggere perché è difficilissimo. Quindi ogni giorno ci saranno pillole di personalità legate allo sport. Poi avremo Enjoy Shark, che fa la cartolina del 13 giugno, che fanno rugby, sono una società di rugby integrato. Poi abbiamo una lettura che ripercorre la vita di Simone Moro a cura di Marica Pensa e musiche di Omar Neggiari, questo il 13. Il 14 avremo una sorta di pillola dei laboratori sociali di Atyr, perché non so se sai, oltre a tutto il lavoro di produzione Atyr da tantissimi anni, a tutti i progetti sociali, per cui quest'anno eravamo a Olinda e abbiamo presentato i saggi dei nostri laboratori, che hanno avuto come tema proprio questo dello sport e del corpo. Infatti si chiamerà, la serata si chiamerà Di Sport, Corpi e Molto Altro. E il 15 abbiamo appunto una lettura, uno spettacolo in capo al mondo, in viaggio con Walter Bonatti, con Luca Radaelli di Teatro Invito. Il 16 chiudiamo in bellezza, perché tieniti forte, abbiamo con noi il mitico Recalcati.
Ah, beh.
Viene perché quest'anno con Telemaco, che è l'associazione da lui fondata, abbiamo fatto più partecipazione, cioè è stato con noi durante la scrittura di Bravissimi, abbiamo incontrato gli psicologi di Telemaco perché ci interessava, come dire, andare a capire veramente gli adolescenti, il loro rapporto col corpo, il loro rapporto con la prestazione, no? Ma ha seguito anche i laboratori sociali quest'anno, quindi è stato proprio un accompagnamento e quindi non potevamo che non finire con una lectio magistrale di Recalcati, che ci sembrava molto bello invitare, esatto, in questa cornice. Ma non è finita, perché adesso viene di qua. Cioè, poi c'è lo yoga, poi abbiamo tavole rotonde, ci sono i ragazzi del Playmore che fanno lo sport inclusivo a Milano e faranno una mattinata di sabato in cui coinvolgeranno i ragazzi a fare calcio, basket integrato, insomma c'è di tutto, veramente posso andare avanti ore a parlare di questo festival, ma facciamo prima venire a vederlo, ecco.
Assolutamente, diamo i riferimenti in rete, Virginia.
I riferimenti in rete, allora,
dove cercare il calendario, come prenotare?
www.atirteatrolinghiera.it o tutti i social, Instagram atirteatrolinghiera, Facebook per i boomer come me che usano ancora Facebook.
Anche noi, anche noi lo usiamo.
Io uso Facebook.
Ma lo usano in tanti anche non boomer, solo che non lo dicono perché si vergognano.
No, io lo trovo comodissimo. E quindi no, sui social e su internet trovate assolutamente tutto, addirittura adesso con la Maurizia sono uscite anche un po' di, sicuramente su Vivi Milano trovate ecco, anche sui giornali.
Mi piace, siamo proprio a Milano, perché tutti i nomi di tutte le donne che hai nominato, che partecipano, lavorano per il festival, hanno l'articolo davanti, la Maurizia,
certo, assolutamente,
la Marcella, eccetera.
Sì, sì, esatto.
Va bene, ok, allora
il
salutiamo.
Si chiama La prima stella della sera.
Yes.
Ed è la settima edizione, quindi sosteneteci, perché come sapete fare i festival a giugno a Milano vuol dire intersecarsi in altre milioni di cose.
Comunque, noi ve lo raccomandiamo naturalmente, ringraziamo la Virginia Zini di essere stata con noi e salutaci tutti quanti e tutte quante.
Con te non funziona Ira però.
La Ira, facciamo? Sì, io sono la Ira anche qui in radio, tutto attaccato, tutto attaccato, no, tutto attaccato, la Ira.
Sì,
anch'io non sfuggo. Grazie mille e buon festival.
Grazie a te, grazie ancora, un abbraccio, ciao.
E allora, salutando Atir e sinceramente, insomma, davvero facendo loro un grande in bocca al lupo, con Viva il Lupo, per il bando del Teatro Ringhiera, dove noi speriamo che loro possano rientrare, siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult, c'è la pubblicità e torniamo fra pochissimo con tante altre cose.
Che vi guarda e vi accusa. Siete tutti senza cuore, siete tutti assassini. Sono solo una foto che vi guarda e vi accusa. Siete tutti senza cuore, siete tutti assassini.
Abbiamo aperto con un testo che qualcuno di voi forse ha già ascoltato, perché è stato presentato tempo fa per lanciare l'album di cui fra poco vi parleremo. Si tratta di un pezzo che si chiama Il piccolo Ali ed è la title track, o meglio non la title track, ma la traccia principale, quella che appunto è uscita per prima dall'album Yiddish Blues, che vede riuniti Moni Ovadia, di cui forse avete riconosciuto la voce e che nell'album canta, narra musicalmente, come nel caso della storia del piccolo Ali, Giovanna Famulari al violoncello e Michele Gazic al violino e anche alla composizione di molti dei brani che formano l'album. Come avete capito dal testo estremamente esplicito e anche duro del brano che abbiamo appena ascoltato, il progetto esplora la sofferenza dei popoli erranti, a partire dalla musica yiddish, che lo è, una musica di popolo errante, per denunciare la violenza, in particolare l'attuale crisi a Gaza e l'identità negata. Oltre alle canzoni originali, include brani come Sbrent di Mordecai Gebirtig e l'inno Gelem Gelem, che è un inno rom, come sapete. Moni Ovadia ha dedicato ai popoli erranti praticamente tutta la sua vita e carriera artistica. La definizione di questo tipo di blues può essere, come dicono gli autori, un blues non convenzionale, eretico, un atto civile e poetico contro l'oblio. Il progetto è stato lanciato questa primavera, anticipato dal brano Il piccolo Ali che abbiamo ascoltato, e Moni Ovadia ha dichiarato che è stata proprio la situazione di Gaza a spingerlo a comporre per la prima volta i nuovi brani, ce ne sono due, dedicati a Gaza. Passando attraverso la cultura yiddish, che è una cultura di esilio e di assenza di patria, cosa che, come nel brano per esempio, Moni ricordava, moltissimi, in particolare il governo israeliano, forse hanno dimenticato. Il progetto viene descritto come un rito laico, un documento per non dimenticare, e è stato presentato dal vivo in anteprima nel 2025, perché appunto era uno spettacolo musicale, da qui poi è nato l'album. E allora noi con Moni Ovadia abbiamo parlato poco tempo fa, un paio di giorni fa lo abbiamo raggiunto, e allora sentiamo che cosa dice a proposito di questo progetto.
il blues è l'elemento, uno degli elementi specifici, però questo stato di straniamento, spaesamento, esilio c'è stato anche per gli ebrei della diaspora, e oggi a casa loro, nel modo più tragico e terribile per il popolo palestinese. E da qui sono nate anche le due canzoni dedicate al popolo palestinese, al suo martirio, insomma. Credo che l'esilio, al di là del fatto che si produce in condizioni di durezza, a volte anche di violenza, però io credo che l'esilio sia in realtà la condizione che rivela la dignità più profonda dell'essere umano, essere liberi da quei condizionamenti, delle appartenenze che irrigidiscono, ottundono anche i sensori del sentimento, dell'emozione e dell'intelligenza. E allora io, tutto il mio legame con l'ebraismo è stato proprio quello che ha vissuto l'esilio bimillenario, che è nato in un esilio e ha avuto le cose più significative. Il sionismo non mi sono mai sentito, neanche prima che accadessero i fenomeni, ma oramai sono quasi più di 40 anni, forse quasi 50, che io solidarizzo col popolo palestinese e considero il sionismo uno dei grandi crimini dello scorso secolo e di questo secolo, cioè un crimine colonialista, razzista, segregazionista, che non poteva non diventare genocidario, perché tutti i nazionalismi, soprattutto quelli fanatici, portano a questo. E quindi credo, tra le altre cose, che il sionismo non sia per nulla, ma che sia una, diciamo, gemmazione tossica del colonialismo europeo. Il colonialismo europeo, per sintetizzarlo, dopo l'immane catastrofe che l'Europa ha scatenato sugli ebrei della diaspora, dico l'Europa perché i tedeschi hanno fatto il lavoro sporco, gli altri sono stati a guardare o hanno collaborato. Si poteva fare diversamente. Guarda, io personalmente proprio sono la testimonianza del fatto che si poteva fare diversamente. Il popolo bulgaro, il metropolita della Chiesa, i vescovi, e poi naturalmente la resistenza antifascista, tutta hanno detto proprio ai tedeschi, erano di passaggio, una specie di alleanza, però nel momento in cui hanno messo la macchina per deportare gli ebrei, i bulgari hanno detto no, giù le mani dei nostri cittadini ebrei, e tutti i bulgari della Bulgaria dell'interno, che era sotto diretto controllo bulgaro, si sono salvati. Altri popoli che l'hanno fatto sono stati i danesi, l'esempio danese addirittura clamoroso proprio. I danesi hanno messo in atto una resistenza che ha coinvolto tutta la cittadinanza dell'Irlanda. E la loro posizione è, quando i nazisti arrestarono tutti gli ufficiali dell'esercito danese e dissero lasciamo un ufficiale per ogni ebreo che ci consegnate, gli ufficiali danesi risposero come un solo uomo: voi nazisti siete cretini, cosa vi serve a scambiare un danese per un altro danese? E loro dicono: o siamo tutti ebrei o siamo tutti danesi, scegliete voi. Certo. Insomma, si opposero con un... E ci fu anche un nazista, Duckwitz, una bellissima storia, che sostenne la resistenza danese perché l'antisemitismo gli faceva ripugnanze, anche se si era iscritto al partito nazista, però quando vide questa cosa fece proprio da anello di congiunzione fra la resistenza danese e i cittadini danesi. E alla fine li salvarono tutti, per essere sicuri li traghettarono in Svezia, con una mobilitazione di tutta la popolazione, pescatori, insomma, veramente una cosa. E poi gli albanesi dicevano: no, sono circoncisi, tutti siamo qui circoncisi, siamo musulmani. Insomma, hanno islamizzato i loro ebrei, li hanno protetti.
E Manio Vadia ha continuato a raccontarci delle cose a proposito di Yiddish Blues, questo lavoro discografico che lo vede collaborare con Giovanna Famulari e Michele Gazic. Sentiamo.
Guarda, una in Yiddish, che è molto celebre perché ce n'è stata una versione in inglese sia di John Baez che di Donovan.
Sì.
Che in inglese si intitola Dona Dona, hanno preso il ritornello, gli hanno dato il titolo. Il titolo yiddish è Du Skelbel, che vuol dire il vitellino. Ed è la canzone di due autori, Sholem Zekunda, non mi ricordo l'autore delle parole, che hanno incarnato nel vitellino la vittima per antonomasia, la vittima sacrificale per destino, perché la canzone dice un vitellino è tenuto legato stretto in un carretto, portato al macello, e il vitellino piange, il contadino gli dice chi te l'ha fatto fare di essere vitello. Se fossi stato uccellino rondine avresti potuto volare libero e felice. L'ultima strofa dice: poveri vitellini, spinti verso la loro amara sorte. Certo, se avessero avuto le ali avrebbero potuto essere liberi e felici. E quindi è una canzone struggente, molto, molto toccante, che e oggi quella vittima lì è il bambino palestinese, chi altro se no?
Sì.
E quindi vi è piaciuto unire qualcosa di Yiddish dedicandola al destino palestinese. Poi
c'è Esbrent, no?
Beh, quella è proprio
Mordechai Gebertig.
Ecco, il grande Mordechai Gebertig nel 38 la scrisse e cercava di chiamare gli ebrei alla lotta, gli ebrei dei ghetti, degli stessi, dicendo la nostra cittadina brucia. Voi state con le mani in mano, l'ultima strofa, che tra l'altro noi non abbiamo messo perché è stata una svista, quella dice: cosa fate fratelli ebrei, non state lì con le mani in mano, prendete le armi e combattete. E quindi è una canzone che annuncia la catastrofe, quella che oggi è stata annunciata al popolo palestinese e che continua con una spietatezza veramente che ricorda la spietatezza nazista. Io non ho paura di dire queste cose, proprio le dico come ebreo, prima come essere umano. Questa è la mia prima, diciamo, è la mia prima identità, l'identità essere umano. E qualcuno dice, maestri dell'ebraismo dicono anche: tu non puoi avere l'identità ebraica se prima non accedi all'identità umana. E quindi, e poi come ebreo, ho una totale ripulsa per questo orrore e mi batto per quello che posso nei miei limiti tutti i giorni, veramente sono tutti i giorni, tutte le ore. C'è anche una preghiera che è il Padre Nostro, Avinu Malkeinu. Il Padre Nostro è una preghiera ebraica che San Paolo, che era un ebreo ellenizzato, portò al mondo cristiano, ma il testo è Padre nostro, re nostro, assolvici per i nostri peccati, noi siamo indegni, abbi grazia nei nostri confronti e salvaci, ecco, insomma, questo è. E mi è piaciuto metterla per una ragione, insieme alla, diciamo, allo scetticismo dilagante per la religione, e questo non è per niente male secondo me, però noi abbiamo perso la spiritualità. E la spiritualità è una componente fondamentale per qualsiasi forma di redenzione dell'essere umano dall'abiezione a cui cercano di ridurlo, cioè il consumismo, l'asservimento e questa economia criminale che chiamano ancora capitalista, ma questa, il capitalismo non è un cancro, questa è una metastasi, non so come dire, economia di morte. E qui...
Avinu Malkeinu, haneinu vaneinu, avinu malkeinu, haneinu vaneinu. Kien banu ma'asim, avinu malkeinu, haneinu vaneinu. Quien bono mo si
Questa era la voce di Moni Ovadia, in questo caso proprio lui, senza a voce sola, a voce nuda, nella preghiera tradizionale Avinu Malkeinu, un padre nostro, diciamo così, ebraico, tratto da Yiddish Blues, l'ultimo lavoro di Moni Ovadia insieme a Giovanna Famulari al violoncello e Michele Gazic, compositore e violinista, dedicato interamente a Gaza, alla Palestina, con due brani inediti, Il piccolo Ali e Palestina terra di dolore, composti appositamente per questa ispirazione, e poi una serie anche invece di pezzi sia tradizionali che di varie epoche di tradizione yiddish, come musica del popolo in esilio, un concetto da cui è ripartito Moni Ovadia per ricordare appunto forse, insomma, a molti, soprattutto nel governo israeliano, cosa significa essere un popolo in esilio e soprattutto un richiamo a ritrovare l'umanità. Ce l'ha raccontato lui stesso con molte argomentazioni che avete appena sentito, ma adesso noi abbiamo la nostra rubrica del martedì Extra Cult. Buongiorno Sciocchi Senussi,
buongiorno,
bentornato,
grazie.
Eccoci qua. E allora, parliamo...
Sono 15 giorni che non ci sentiamo.
Caro mio, è vero, perché c'è stato il 2, che era festa ed era di martedì. quindi, ben ritrovato,
grazie.
Perché so che parliamo, come sempre, di un fatto fuori dai nostri confini, di un fatto culturale, ma anche di un appello, di una sottoscrizione.
Sì, intanto quello che sta succedendo in Europa... quello di tagliare il servizio pubblico, radio, televisione, in Italia su questo è da anni che fa, diciamo, questo tipo di politica. C'erano pochi paesi che si salvavano, tra cui la Germania. Invece, diciamo, questo giro di vite è arrivato anche in Germania e vanno a toccare uno dei pilastri del progetto multiculturale che mi sembra adesso compie 60-70 anni in Germania. Io mi ricordo ai tempi, Ira,
sì,
mandavo a Rombarbes la trasmissione di nostra di Pop Rai Algerino, la mandavo via cassetta, via posta, allora a Multiculti, un altro canale che piaceva molto, e è andata così per circa 2 anni. C'è questo canale tedesco, canale della radio pubblica, che ha sede a Colonia, e questa realtà che si chiama Cosmoradio, dove tutte le comunità straniere che sono in Germania hanno diritto alla parola, e quindi sono trasmissioni in tutte le lingue. Bene, hanno deciso di tagliare, quindi non ci sarà più questo progetto. Il motivo che non fa abbastanza ascolto, però sentendo Luciana Cagliotti, che è una delle conduttrici, autrici di Cosmo in lingua italiana, se da una trasmissione in live diventa un podcast, alla fine la gente non è che non ti ascolta, non sa della tua esistenza e quello che sta succedendo. Prima li hanno l'hanno uccisa a piccolo fuoco, fino a un certo punto dicono: ma voi non fate ascolti. Invece gli ascolti non li facevano perché sono diventati un podcast. Se voi sentiamo l'intervista a Luciana Cagliotti, che racconta questa vicenda e racconta anche la storia di Cosmo Radio. Aggiungo che Cosmo Radio per anni sono stati i nostri collaboratori, nel senso che tutto quello che succedeva in Germania sentivamo loro, perché avevano anche un corrispondente politico da Berlino, per dire in lingua italiana. Comunque sentiamo Luciana.
Praticamente dalla direzione abbiamo saputo un paio di settimane fa che a partire dal 1° di aprile del 2027 Cosmo non esisterà più, perché diventerà parte integrante del primo programma radiofonico del Westdeutsche Rundfunk, del WDR, Eins Live si chiama, il programma diciamo per i giovani, e soprattutto i format in lingua spariranno praticamente. Noi abbiamo un sacco di lingue, cioè facciamo podcast In italiano, in turco, curdo, bosniaco, serbo, croato. Dal 1961 al 2022 eravamo delle trasmissioni live tutte le sere, a volte di 40 minuti, a volte di 30 minuti. Abbiamo avuto poi anche un format di 2 ore come italiani di domenica. I turchi avevano un sacco di trasmissioni. Alla fine ci è rimasto questo podcast e basta. E quindi se ridimensioni e stravolgi tutto in continuazione, è chiaro che poi gli ascoltatori diminuiscano, no? E tutto questo noi ci chiediamo in nome di cosa, no? Indici di ascolto, algoritmi su piattaforme private di proprietà di miliardari high tech, cioè voglio dire, è questo che, a cui si è ridotta l'emittenza di servizio pubblico? È questo il giornalismo?
Che cosa, Luciana, rappresenta Cosmo nel panorama radiofonico tedesco?
Cosmo è un'emittente radiofonica veramente unica nel suo genere in Germania, nell'ambito del servizio pubblico, perché tratta tematiche interculturali che riguardano milioni di stranieri che vivono in Germania, trasmette musica global pop da tutto il mondo e soprattutto appunto è l'unica emittente che trasmette in lingue straniere tramite appunto i podcast online che la sera vengono mandati in radio. Ed è anche una sorta di casa per tutti coloro che arrivano in Germania, e sono centinaia di migliaia di persone anche dall'Italia tutti gli anni, e quando arrivano in Germania molti non sanno il tedesco, per cui la prima cosa che fanno è ascoltare proprio noi che parliamo appunto in queste lingue.
Avete organizzato una petizione, ti chiedo com'è andata.
Allora, la petizione l'abbiamo organizzata l'anno scorso, quando la direzione aveva minacciato di fare quello che ha fatto quest'anno, e siamo riusciti l'anno scorso a raccogliere in pochi giorni 70.000 firme che io insieme a altri 2 colleghi abbiamo portato a Brema al direttore dell'emittente Ombrello ARD. E poi adesso, una settimana fa, abbiamo riaggiornato questa petizione. Nel giro di 5-6 giorni abbiamo raccolto, siamo arrivati adesso a più di 90.000 firme, e ci sostengono artisti, politici, anche politici italiani qui in Germania, non so, ne abbiamo l'appoggio di, non so, del più famoso cantautore tedesco che è Herbert Grönemeyer, di artisti, cabarettisti, persone della cultura, ma non è servito a nulla. Ieri c'è stata la plenaria del consiglio di amministrazione, io ero presente, della radio, e la riforma è passata con 25 voti contro 20. Ma noi cercheremo di continuare a lottare, adesso dobbiamo capire in che forma, perché troviamo tutto questo una cosa indegna, soprattutto in questo periodo storico in cui le politiche liberiste di destra stanno tagliando veramente nella cultura e nella radio, nella televisione, dappertutto in tutta Europa, dalla BBC appunto all'ARD, al WDR, a Cosmo, che è veramente unica in Europa, nel panorama radiofonico europeo e tedesco.
Così Luciana Cagliotti di Cosmo Radio, ovviamente era, ci aggiorniamo come si dice. Mm. Ho sentito una lunga intervista a Marjan Satrapi e i suoi gusti musicali e ha detto quando lavora ama ascoltare le canzoni iraniane, quelle prima della rivoluzione. Ha detto parlano di sempre il stesso tema. Mio amore è andato via, mia mamma è morta, oppure mi manca casa mia, anche con molta ironia sentiamo questo brano che lei aveva scelto.
Sì, allora Goleyak, no? Winter Suite di Kurosh Yagmai, avrò sicuramente massacrato la pronuncia, ma insomma almeno ci provo, e ringrazio tanto come sempre Shauki Senussi, appuntamento a martedì prossimo, non dovrebbero grazie, esserci tante feste comandate, a risentirci.
قمیونه دو تو چشمونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دو تو چشمونه سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بازم.
Cult finisce qui, adesso ci sono le notizie delle 12:30, un saluto da Ira Rubini e se vorrete ci sentiamo domattina.
Sei le ramo di voi.